Buongiorno Mark, benvenuto a Onda Rossa.
Buongiorno a te Giorgio e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Mark Ribaldi è un ricercatore giornalista che ha vissuto insieme ad altri, e lui ci racconterà di questo, l'esperienza editoriale ma anche personale di Giorgio Bertani, ed è il curatore di questo libro che si intitola proprio Giorgio Bertani, editore ribelle, per la l'editrice Millier Edizioni, dico bene Mark?
Esatto, sì. Mm.
Ecco, il libro, lo diciamo subito per chi è interessato poi ad acquistarlo, ha con sé anche un video che si chiama, intitolato Verona City Light, è accluso al libro, e quindi è un interessante abbinamento tra una cosa scritta e anche un interessante e piacevole video da vedere, in cui ci sono interviste a Bertani e anche ad altri suoi collaboratori che all'epoca contribuirono a dar vita a questa casa editrice. Detto questo, Marche, la prima cosa, allora, l'idea di questo libro e di questo video, quando nasce e perché? Ricordiamo che brevemente Giorgio Bertani è morto nel 2019.
Esatto, inizia più di 10 anni fa l'idea. Devo dire subito, intanto diciamo per chi non conoscesse, che l'esperienza della Bertani Editore è stata un'esperienza editoriale molto importante, con la pubblicazione di oltre 400 titoli, con molti scrittori, intellettuali, filosofi italiani e stranieri.
Eh sì, e poi ne parleremo giustamente in modo approfondito.
Che ha avuto una rilevanza, direi, internazionale. Detto questo, come è nato il libro e il docufilm? È nato da... io ho vissuto a Verona dal 2000 al 2005, periodo che corrisponde anche al... all'occupazione del centro sociale La Chimica.
Sì.
E con altri compagni avevamo questo scambio con Giorgio Bertani. I compagni di Verona l'avevano conosciuto prima, io lo conoscevo di fama, e l'avevano conosciuto prima anche perché prima dell'occupazione della Chimica c'era stata un'occupazione in piazza Isolo, in un edificio attiguo alla sede della Bertani Editore, ed è lì che le nuove generazioni di militanti degli anni 90 sono entrati in contatto con questo vecchio, diciamo così, rivoluzionario che invece aveva iniziato a fare politica all'inizio degli anni 60. E niente, questo rapporto è molto difficoltoso, perché comunque Bertani non aveva un carattere facile, e noi abbiamo comunque capito che lui era in un momento di difficoltà negli anni, appunto, 2000, verso la metà degli anni 00, verso il 2004, così, e abbiamo capito anche l'importanza che ha avuto per, non solo a livello internazionale, ma anche per la città di Verona, la sua esperienza, e quindi avevamo pensato a una mostra da dedicare alla sua esperienza editoriale e al periodo più importante, che più o meno è stato da fine degli anni 60 a inizio degli anni 80. Purtroppo questa idea di mostra sulla Bertani Editore non si fece, perché poi il centro sociale venne sgomberato. E qualche anno dopo però trasformammo questa idea della mostra in idea di un docufilm, e facemmo delle registrazioni che sono quelle che in parte si possono vedere anche nel docufilm allegato al libro, però anche questa volta tutto si arenò per per problemi economici e non solo, e appunto solo dopo la morte nel giugno del 2019, solo dopo la morte di Giorgio, con altri compagni, io mi ero spostato da Verona a Milano, però insomma ci sentimmo e pensammo bene che era giusto in qualche maniera mettere a frutto quello che avevamo investito 10 anni prima per onorare in qualche maniera la vita di Giorgio Bertani e la sua esperienza editoriale. E ci siamo messi al lavoro con molta difficoltà, insomma, sul docufilm. Il libro, che all'inizio doveva essere una cosa, un piccolo allegato al docufilm, invece è diventato una cosa di una sua importanza, perché ha molti documenti, racconta la storia, minimo la biografia di Giorgio, racconta anche se in velocità le collaborazioni che ha avuto Giorgio, i titoli che ha pubblicato, eccetera, e contiene anche altri contributi, tra cui quello dello scrittore Antonio Moresco,
sì,
e no, del fisico di Carlo Rovelli. E quindi diciamo che il docufilm e il libro in qualche maniera si completano. Il libro è diventato una cosa che ha una sua autonomia, però ecco, libro e film si completano a vicenda, perché certe informazioni che si trovano nel film non si trovano nel libro e viceversa, e quindi diventa un unico ordigno narrativo, diciamo, ecco.
Direi che insomma a me è capitato spesso di leggere e nello stesso tempo di visionare, no? Di prendere visione di lavori che dedicati a un argomento, a una persona, non sempre si riesce in questo connubio. In questo caso direi che viceversa vi è riuscita questa operazione, perché come dicevi tu, il libro dà una serie di informazioni che non ci sono nel video, e nello stesso tempo ho trovato il video molto fruibile, molto piacevole. Perché oltre a tratteggiare la figura di Giorgio, insomma, che compare anche in un'intervista, spiega qual era il contesto politico e sociale della città di Verona, e che insomma anche questo è importante per la comprensione generale, no, di questa esperienza particolare della casa editrice. Tra l'altro a me è piaciuto tantissimo sul libro quella notevole riproduzione delle copertine dei libri editati da Bertani, perché insomma sono decisamente molto belle, credo che rimangano un esempio piuttosto raro nell'editoria italiana. Erano copertine molto belle, magari tu ci sai dire anche qualcosa di più, perché insomma erano fatte da autori, erano tutte diverse, non avevano l'identità di una collana, quindi con delle cose precostituite, delle impostazioni, eccetera eccetera, quindi davano proprio e danno tuttora, a vederle riprodotte, un piacevolissimo senso di approccio al libro stesso, no? Al contenuto del libro, quasi anticiparlo, quasi ad alluderlo.
Ma sì, in effetti anche Antonio Moresco, che visse a Verona negli anni 70, sottolinea questa incisività delle copertine. Giorgio Bertani era un, chiamiamolo intellettuale, comunque un militante, un attivista che si è fatto da sé, veniva dalla classe operaia, e tra l'altro ci sono anche dei bei racconti dalla classe operaia antifascista di Verona.
Sì, poi ne parliamo anche di questo, certo.
E si è fatto da sé, nel senso che prima ha iniziato a lavorare in biblioteca, in libreria, aveva una grande memoria e veniva così la soprannominato Giorgio Catalogo, e pian piano si è costruito una cultura, ed era uno di quegli editori sapevano fare un po' tutto. Molte delle copertine, da quello che abbiamo capito, erano farina del suo sacco, anche se si avvaleva di grafici, di collaboratori, uno fra tanti anche Carlo Mazzacurati, che poi diventerà un regista affermato. Sì. Però ci sono varie copertine che sono curate da Mazzacurati o altri artisti o grafici, Jack Tessaro eccetera, e lui era molto attento a quell'aspetto lì, e in effetti contestualizzato in quel periodo storico le copertine sono molto accattivanti.
Sì, decisamente. Io mentre parlavi mi veniva proprio in mente, così nel brevissimo tratteggio che si può fare in questi, diciamo, comunque ristretto tempo che abbiamo a disposizione, è che Giorgio Bertani è stato veramente un artigiano nel senso più nobile del termine, non solo dell'editoria, ma anche di se stesso innanzitutto, e poi diciamo anche perché, e della capacità di attirare a sé, intorno a sé, insomma, personalità di un certo rilievo. E però io direi che per farlo conoscere soprattutto a chi non ha la nostra età, mi permetto di accomunarti con la mia, ma chi è più giovane, è proprio una figura anomala, non solo dal punto di vista editoriale, ma soprattutto per le scelte politiche fatte in gioventù. Insomma, io vorrei che tu ricordassi per ascoltatori e ascoltatrici l'episodio importante che lo vide protagonista nel 1962, che riguardò il rapimento del vice console spagnolo in Italia, che resideva a Milano, di cui lui insieme ad altri fu proprio protagonista, nel perché fecero questa azione questi compagni, insomma.
Sì, nel libro c'è la ricostruzione. Esatto. di questa azione, e c'è in maniera, diciamo, più completa rispetto ad altre che fino ad ora si trovavano in rete o pubblicate, perché diciamo che c'era un gruppo di compagni di Milano in quell'occasione, un gruppo di compagni di Verona. Quelli di Milano erano anarchici, quelli di Verona erano socialisti rivoluzionari, però teniamo conto che eravamo prima del 68, per cui il clima politico, culturale e sociale era di un certo tipo. Ovviamente le differenze fra questi socialisti con venature libertarie, che facevano un riferimento molto soprattutto a Lelio Basso e a Rosa Luxemburg, erano molto, molto affini, insomma, a quelle degli anarchici. Qualcuno dei veronesi studiava a Milano, si conoscevano, e per parlare, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica il fatto che appunto dei compagni antifranchisti in Spagna erano stati condannati a morte per attività sovversiva, pensano di rapire il viceconsole spagnolo, lo fanno, riescono in questo intento in maniera abbastanza rocambolesca e avventurosa, lo tengono in un rifugio ai confini con la Svizzera per quasi una settimana, poi insomma vabbè, in qualche maniera lo liberano il viceconsole, però in questa settimana poi saranno individuati e arrestati, si faranno qualche mese di galera, però di questa azione in quel contesto se ne parlò molto, i giornali ne parlarono molto, si costituirono dei comitati a Roma, a Milano, con intellettuali, Vittorini, Pasolini, Moravia, eccetera, se ne parlò così tanto che comunque questa azione contribuì a salvare la vita degli antifascisti, degli antifranchisti che erano stati condannati a morte. Beh, nel processo fra l'altro, per la prima volta in assoluto, daranno a loro l'attenuante di aver agito per dei motivi morali, insomma, di alto importanti, insomma. Sì. Per cui ecco, il tutto tra i mesi di carcere dall'inizio del rapimento al processo durò credo più o meno 3 mesi, però appunto in questi 3 mesi i giornali parlarono molto anche a livello internazionale, quindi veramente fu un'azione incisiva, ecco.
Sì, direi non solo senz'altro incisiva, perché credo un caso rarissimo, in qualche modo, anche se non esplicitamente, ebbe effetto, un effetto positivo, come ricordavi tu, insomma, queste persone furono comunque condannate, ma non alla pena di morte, questi
sì,
compagni
esatto,
spagnoli.
Esatto, ricordiamo.
Ecco, questo è importante. Ma direi anche.
Fu condonata alla pena di morte, però fecero molta galera.
Sì, sì, però insomma, giustamente bisogna sottolineare che salvarono la vita in questo caso. Ma direi una, per quei tempi, siamo nel 1962, un'azione che anticipava poi di sequestri e rapimenti, ce ne sono stati evidentemente molti altri negli anni a venire, ma nel 1962 certamente era una azione ardita in tutti i sensi, soprattutto da un punto di vista politico, insomma, no? Questa
sì.
Modalità.
Poi ecco. Teniamo presente che tutti i partecipanti, tranne forse un compagno milanese e lo stesso Giorgio Bertani, che avevano qualche anno in più e quindi ne avevano
24, sì.
Tutti gli altri avevano 20 anni,
sì, sì, giovanissimi, molto giovani.
Uno aveva ancora la maturità, perché in quel periodo la maturità era 21 anni e quindi erano dei ragazzi sostanzialmente, ecco.
Sì, e qui mi fai venire in mente subito poi una cosa che magari ci aggancia al tema dell'editoria vera e propria, che inizia, ricordiamolo, nel vero senso della parola nel 1972. Prima ci sono esperienze di come racconta il libro di Giorgio Bertani in sigle non ancora definitive. Però nel 1972 lui fonda la casa editrice che porta il suo nome. Quindi 10 anni dopo quel fatto politico eclatante e nello stesso tempo importante, quindi con una esperienza di militanza, di partecipazione attiva alla vita politica di quegli anni, Giorgio Bertani arriva, diciamo, a una maturità, a una scelta matura di dare vita a una casa editrice. In questo, come giustamente sottolineavi tu, nel 62 Giorgio era tra più anziani del gruppo che rapì il viceconsole spagnolo. In qualche maniera questa sua capacità di essere più maturo rispetto ad altri che collaborano con lui si riverbera in tutta l'attività della casa editrice, perché mi sembra che anche qui riesce a catalizzare intorno a sé degli interessi, non voglio dire giovanili perché sarebbe sbagliato, però di persone che hanno molti meno anni di lui e che però ne sentono e ne subiscono, se non il fascino, sicuramente l'intuizione che lui ha avuto, e poi ne parliamo, nelle scelte editoriali.
Sì, diciamo che una delle sue caratteristiche almeno in quegli anni dell'inizio dell'avventura della Bertani Editori fu quella di comunque avvalersi, di circondarsi, come d'altronde molti editori piccoli o grandi hanno sempre fatto, di consiglieri, di aiutanti. Nel suo caso, diciamo, nel primo periodo i due più importanti furono Alberto Tomiolo che poi faceva parte del, già del gruppo del 62 del rapimento, e di Franco Rella, che adesso è un affermato filosofo, ma allora era un ragazzo che aveva, probabilmente si era appena laureato, però con le idee chiare su, su molti autori, soprattutto francesi. Questa collaborazione dalla nostra ricostruzione è durata più o meno fino al 76, per cui dall'inizio della casa editrice al 76 con Alberto Tomiolo e con Franco Rella. Poi nel corso degli anni ha avuto sì, ha altri collaboratori, tra cui Ivano Spano, che comunque era un docente a Padova dell'area dell'autonomia più o meno comunque, e altri.
Poi nel video, scusami se ti interrompo, nel video insomma questo ambito culturale politico viene ben illustrato, secondo me, insomma, dai protagonisti. C'è Walter Peruzzi che parla, altri, quindi insomma viene questo aspetto viene messo decisamente in luce.
Sì, io credo che tra questi 400 titoli che Bertani pubblicherà nel corso degli anni, io credo che ancora molti molti sono pubblicati da altre case editrici attualmente, molti altri forse varrebbero la pena di essere recuperati. Ricordiamo così anche in maniera abbastanza veloce che appunto la prima collana pubblicò Pomizan, Georges Bataille, Derrida, Deleuze, Guattari, insomma nomi importanti della filosofia della letteratura francese. E importante per l'esperienza di Giorgio Bertani è stata la sua collaborazione con Dario Fo, che iniziò già alla fine degli anni 60, come dicevi tu bene tu, con ADB, una piccola casa editrice che durò qualche anno proprio come premessa o apertura alla Bertani Editore, sempre di Giorgio Bertani, e che iniziò a pubblicare tutti i testi teatrali di Giorgio Bertani, e poi con la Bertani Editore anche la prima edizione francese del Mistero Buffo, per esempio, che fu un titolo importante per agganciare
la realtà
politico-culturale francese, e quindi avere la possibilità poi di avere dei titoli di autori importanti da tradurre.
Ecco, guarda,
quella con Dario Po fu una bella collaborazione, molto battagliata, anche perché a sentire Giorgio Bertani insomma aveva un po' il dente avvelenato, perché insomma pensava in qualche maniera a un certo punto di essere, dopo aver fatto tanto, di essere stato scaricato da Dario Fo. Poi ecco, queste, poi andiamo sul pettegolezzo, forse non è interessante, però ecco, c'è stato quel momento lì in cui lui era il principale editore delle opere migliori di Dario Fo, tra cui appunto Mistero Buffo.
No, e qui è giusto mettere in luce proprio soprattutto per le nuove generazioni la validità di questa esperienza e dell'intuito che in molte circostanze, precisiamo, magari non in tutte, perché certe volte vedremo insomma di accennarle, non l'azzeccava, però in moltissime circostanze l'intuito di Giorgio Bertani è stato fondamentale. Io personalmente insomma sono grato a lui di avermi fatto conoscere Jean Fallot, per esempio, nel campo dell'ecologia, un filosofo francese.
È un nome importante, che è uno di quegli intellettuali che probabilmente, ma anche Cavalletti, insomma, lo scrive nei suoi ultimi libri, uno di quegli intellettuali a cui varrebbe la pena ripubblicare
tanti titoli. Così come indimenticabile ho trovato il libro di Horst Fantazzini, ormai è fatta, insomma, da cui è stato fatto anche un film. Invito proprio ascoltatori e ascoltatrici a cercarlo, a leggerlo, perché questa esperienza di questo rapinatore anarchico è del tutto originale, è veramente benissimo raccontata, è un'opera pregevolissima e godibilissima. E poi
è un libro, tra l'altro, anche molto importante per noi, perché è un po' la connessione tra quello che abbiamo fatto noi e la casa editrice, perché chi vuole leggere Ormai è fatta di Horst Fantazzini lo trova nello Statuto dei Gabbiani, che è una raccolta di tutti gli scritti di Horst Fantazzini, che è pubblicata da Millier e Edoardo Caizzi, insomma, di Millier. Quando gli proponemmo il libro dedicato a Bertani, disse subito di sì, anche per questo motivo, insomma, anche perché Bertani fu l'editore di Ormai è fatta.
Eh sì, e poi io personalmente vorrei ricordare anche le opere che Bertani ha fatto conoscere, di Ludovico Gay Monat, di Sebastiano Timpanaro, insomma, personalità di cui oggi si è persa purtroppo un po' la conoscenza e la memoria, ma che sono state molto importanti e probabilmente lo sarebbero ancora se opportunamente riproposte in questo contesto assolutamente modificato rispetto agli anni 70 del secolo scorso, ma credo che molte delle loro cose hanno una validità indiscussa anche oggi, insomma. E poi qui veramente dovremmo parlare a lungo, perché poi viene fuori questo eclettismo, no, di Bertani, perché pubblica di tutto veramente, e quindi pubblica i libri sulla RAF e sulle Brigate Rosse, c'è un periodo di collaborazione con Controinformazione, pubblica sulle carceri, sulla repressione, pubblica sulla psichiatria, mi sembra, con Valentino Andreoli, che insomma oggi è un affermato e consolidato psichiatra. Insomma, riconducendolo a quei tempi, erano tutte operazioni di un certo ardimento.
Sì, i titoli da citare sarebbero tantissimi. Siamo a una Radio Onda Rossa, credo che valga la pena di ricordare che comunque viene fuori, credo, da certi riferimenti politico-culturali. Bertani fu editore anche di un libro importante per i movimenti, come Fatti Nostri, Bologna marzo 1977, che ora è stato rieditato da NDA, se non sbaglio, che però, insomma, in quegli anni, subito dopo la repressione del 77, fu un libro di controinformazione importante, che credo, insomma, che meriti di essere ricordato, ecco, perché certo. Lui aveva questa anche quando, appunto, rimase senza molti collaboratori, anche a causa del caratteraccio, comunque aveva questo intuito ed era sempre a disposizione dei movimenti, per cui quando Carlo Rovelli, che studiava a Bologna però era di Verona, gli propose questo libro, mi disse subito di sì, come disse di sì a tanti libri di movimento, insomma, di quegli anni a cavallo tra fine anni 70 e inizio 80.
Sì, decisamente così, con diciamo il risvolto magari di questa sua capacità, di questo suo grande intuito, a volte di non, ecco, se dovessi fare una riflessione, ma insomma spero di farla insieme a te, a me l'impressione dell'esperienza della Bertani, se dovessi rapportarla all'oggi, è che in quel periodo lui è stato quella che oggi è in qualche modo Derive a Prodi, no? Se vogliamo, come casa editrice particolarmente orientata a certi aspetti e certe tematiche. E quindi nei primi anni 70 e per tutti gli anni 70 fino a metà sicuramente del decennio successivo, lui ha svolto pienamente questa funzione di cassa di risonanza non solo di pensieri originali eccetera, ma anche di tematiche che attraversavano da un punto di vista politico e culturale i movimenti. Quindi veramente con questo merito, che spero gli venga riconosciuto e onorato sotto certi punti di vista. Forse la cosa, e te lo chiedo insomma come tuo parere, la cosa che forse è mancata è che c'era un po' di disordine, cioè la Bertani, per come la ricordo io lui l'ho conosciuto, ma insomma proprio un incontro molto fugace, quindi non mi sento di esprimere assolutamente un giudizio, è che non c'era una collana, non era una casa editrice organizzata per collane in qualche modo, no? In cui tu sapevi che quella collana trattava di questa materia, quell'altra no, era una continua evoluzione.
Sì, ma dici benissimo, nel senso che le collane in realtà esistevano, fra l'altro noi nel libro portiamo tutto, o almeno tutto il catalogo che con i titoli e gli autori dei volumi, e in realtà le collane ci sono: Il Lavoro Critico, Manifesti della Lotta di Classe, Quaderni per Militanti Sindacali, Quaderni di intervento militante, didattica e pedagogia, insomma le collane ci sono, però sono molto
hanno dei confini molto labili,
intercambiabili,
sì. Nel senso, sì, che esatto.
Poi alla fine trovi dei titoli che sono in più collane, insomma sì, era un po' pasticcione da questo punto di vista, insomma, andando proprio a leggere i titoli, e tra l'altro anche i titoli delle collane sono anche molto significativi. C'è anche una collana dal titolo Per un movimento politico di liberazione della donna, fra l'altro con un libro intervista da Dacia Maraini che io non ho letto, perché molti dei libri non sono più, non si trovano più se non in libreria o in biblioteca, in questo caso io non l'ho letto, però Dacia Maraini, che tra l'altro ricorda Giorgio Bertani nell'incipit di un suo romanzo Isolina, e un libro con una copertina con il simbolo, il gesto femminista in copertina, di cui Dacia Maraini non era contenta, però credo che sia un libro molto importante, penso che sarebbe bello riprenderlo in mano, certo. e rileggerlo, ecco.
Senti, a questo proposito, domanda proprio: che fine ha fatto il catalogo della casa editrice, il catalogo Bertani adesso, di chi è, dove è rimasto, come è possibile accedere, se è ancora, se esiste ancora insomma un catalogo vero e
proprio? Allora incrociamo le dita, perché che città è Verona e quali sono i problemi di Verona, che non era così. Noi, tra l'altro, faccio un piccolo inciso, il nostro desiderio da fin da subito è stato non fare un libro nostalgico, ma un libro che funzionasse anche per l'oggi, non solo per Verona, ma Verona è stata negli ultimi anni un laboratorio delle nuove destre e di tutti i pensieri reazionari, e quindi volevamo dare anche un senso di venire alla cosa Verona, e non solo Verona, perché il libro non parla solo ai veronesi, però insomma questa è stata un'urgenza importante. E sappiamo dei problemi di Verona, che non sono sempre stati così, perché nel libro e nel docufilm si capisce che Verona non è stata quella che conosciamo oggi, e quindi noi vogliamo che non lo sia anche in futuro. Il suo archivio, allora, poche cose, ma qualcosa in quel periodo in cui Bertani la Bertani Editore convisse con il centro sociale l'isola, il Pecora Nera, ci fu uno scambio con i compagni, lui donò molti libri e documenti ai compagni, giornali eccetera, che adesso un po' si trovano alla Biblioteca Domaschi, alla Biblioteca Natica, che hanno oltre 100 titoli della Bertani Editore, un po' si trovano in questo infospazio che ha un centro di documentazione, questa è una cosa molto recente, un centro di documentazione dedicato a Giorgio Bertani. Purtroppo il grosso della biblioteca di Bertani e di tutti i carteggi e il suo archivio che immagino a cui noi non abbiamo potuto avere accesso dopo la sua morte, perché era tutto sigillato, perché insomma poi aveva avuto dei problemi con di fallimenti eccetera, e quindi sì. Non potemmo accedere, però possiamo immaginare almeno 20 anni di editoria e di rapporti con intellettuali italiani e stranieri, che documentazione ricca si possa ricavare, ecco. Per fortuna adesso sembra sia stato dato tutto alla Biblioteca Civica di Verona, che l'incaricato sia una persona affidabile, cioè che l'incaricato a catalogare tutta la documentazione, libri e documenti, e per cui noi speriamo che sia al più presto fruibile da tutti, ecco.
Ecco, ma varrebbe, te lo pongo come interrogativo, insomma, tanto per siamo noi, facciamo sempre delle conversazioni qui in radio, non hanno mai il formalismo vero e proprio delle interviste. Non sarebbe il caso magari di tentare qualche strada istituzionale o paraistituzionale, mi riferisco al Ministero della Cultura, evidentemente in tutte le sue articolazioni, per salvaguardare questa ricchezza, non solo il catalogo ma tutto il carteggio, le sue cose private, come dicevi te, di relazione anche con altri intellettuali eccetera, perché comunque è un patrimonio che vale la pena di conservare.
Sì, oddio, adesso non so dire esattamente.
No, figurati, insomma, è proprio come ti dicevo, una riflessione all'impronta,
però
così.
So che c'è comunque un gruppo di persone, di compagni, che stanno monitorando questa operazione,
certo.
E quindi che cercheranno di fare il possibile. Certo, si potrebbe, magari anche l'idea che proponi tu, si potrebbe verificare e proporre, ecco.
A me la prima cosa che viene in mente è, per esempio, ne cito una ma ce ne sono più di una, la Fondazione Micheletti, che forse tu conosci, di Brescia, che insomma sì. Lì è una buona buon istituto che ha proprio il compito, la funzione, la missione di valorizzare soprattutto questa memoria circoscritta, messa da parte, a volte dimenticata, e di riproporla, perché insomma vengono qua.
Sarebbe stata la cosa migliore,
sì.
Tutto questo materiale fosse andato a questi compagni che
certo.
Stanno curando in qualche maniera la memoria, o un'istituzione come quella di Brescia, che è importante. Fra l'altro proprio qualche giorno fa ci ha scritto la figlia di Della Mea, di
sì, ricordiamo che Della Mea è stato, insomma, collaboratore, cioè Bertani ha pubblicato molto di Della Mea, di entrambi Della Mea, insomma.
Esatto, e credo non di Ivan Della Mea, del fratello
di Luciano.
Di Luciano Della Mea, la figlia di Luciano Della Mea, che è appunto contenta del libro su Bertani perché ricordava questo rapporto con suo padre, e proprio lei mi diceva che tutta la documentazione di Luciano Della Mea è andata proprio
alla Fondazione Micheletti,
sì. Micheletti a Brescia, sì.
Sì, beh, insomma.
Purtroppo diciamo così, i due nipoti di Bertani che potevano in qualche maniera gestire questo passaggio, da quello che abbiamo capito, erano un po' terrorizzati dal fatto di possibili pignoramenti,
certo, immagino.
E per cui hanno rinunciato all'eredità.
Certo,
e quindi
sì, sì,
poi
capisco.
È stato il comune a gestire la cosa.
Il che insomma ci riporta alla, certo, il che ci riporta alla, come giustamente sottolineavi tu, alla Verona di oggi, che insomma qualche interrogativo problematico te lo pone, e quindi giustamente l'attenzione da parte dei compagni sulle vicende che interesseranno questa eredità culturale di Giorgio Bertani, insomma. Bene, io non so se vuoi aggiungere qualcosa, potremmo seguitare a parlare molto e sarebbe anche giusto di singole opere oltre che di questa storia nel suo
sì,
complesso.
Io per invogliare a leggere il libro, appunto, posso ricordare appunto questi documenti, lo scritto di Antonio Moresco è bellissimo per chi conosce soprattutto Lettera a Nessuno di questo scrittore, sì. E questo Zibaldone stranissimo, interessantissimo, bellissimo, e praticamente questo racconto, dove ci sono una ventina di pagine dedicate al suo passaggio a Verona negli anni 70, il capitolo che noi pubblichiamo, il capitolo questo scritto è un po' un capitolo in più a Lettera a Nessuno, insomma, è molto molto interessante. Così anche interessante è il contributo di Carlo Rovelli.
Sì, sì.
Ecco, questo per dire insomma della ricchezza e del libro che racconta Giorgio Bertani, racconta la Bertani Editore e i suoi titoli, ne riporta il catalogo, molte delle copertine anche a colori, il lavoro che ha fatto Millier è stato molto importante da questo punto di vista, e quindi insomma credo che sia un libro curioso, ecco, da leggere.
No, io insomma l'ho letto con molto piacere, con interesse ovviamente, e per certe sue, ripeto, questa pubblicazione delle copertine secondo me è molto importante, perché le immagini rendono a volte, se non di più, però rendono qualcosa di diverso che non sempre riesci a trasferire con lo scritto, e completa in modo insomma egregio questo docufilm che avete allegato per descrivere insomma tutto l'ambito politico-culturale di una città che è completamente diversa, parecchio diversa diciamo da quella che è oggi, insomma, ecco, e quindi mi sembra una giusto raccomandarlo, insomma, questo libro ad ascoltatori e ascoltatrici, e speriamo che abbia successo in ricordo di un personaggio particolare però molto importante per la storia di quegli anni.
Speriamo anche ringraziamo io e anche il gruppo di compagni che ha curato questo progetto. E ringraziamo Radio Onda Rossa e insomma speriamo di vederci a Roma appena sì. Si apre questa situazione con qualche presentazione,
certo.
Abbiamo già qualche richiesta.